potrebbe ricollegarsi con noi, a meno che non lo abbia già fatto nel frattempo, anche un altro personaggio che è stato vittima di queste incursioni. Questo è avvenuto a metà dicembre, se non ne ricordo male, e nel corso di una videoconferenza che parlava di violenza, di odio e di parità, ed è Federico Faloppa. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei e a tutte le persone che stanno ascoltando.
Allora, Federico Faloppa, docente di lingua italiana all'Università di Reading, coordinatore della Rete Nazionale per il Contrasto ai Discorsi e ai Fenomeni di Odio, autore tra l'altro di Odio, Manuale di Resistenza alla Violenza delle Parole, pubblicato da UTET. Allora, Lia Tagliacozzo, noi abbiamo appreso di quello che è avvenuto da un status su Facebook di sua figlia. È qualcosa davvero di raccapricciante, però ci piacerebbe che lei ce lo raccontasse da capo, che lo raccontasse agli ascoltatori di Fahrenheit. Che cosa è accaduto ieri?
Allora, era una, appunto, come diceva prima, una delle tante presentazioni online che si fanno in questo periodo di pandemia. Era una cosa organizzata, e organizzata anche con delle attenzioni proprio per evitare incursioni di questo genere. E la presentazione del libro è cominciata e, come ha preso la parola la prima presentatrice, Claudia Abbina, sono cominciate queste grida, queste urla, queste immagini appunto di questo passato orrendo che è finito e che è bene che rimanga lì dove sta. Invece ci hanno provato. La cosa che a me preme dire più di tutti è che ci hanno provato, ma non ci sono riusciti, nel senso che per fortuna chi ha gestito l'incontro è stato così bravo che sì, ci sono stati due minuti di inquietudine, di incomprensione, forse anche di spavento, però dopo due minuti sono stati mutati, come si dice per l'appunto nel linguaggio delle conferenze al computer, e poi espulsi uno per uno, e la presentazione è andata avanti. E questa è la cosa che a me preme dire, soprattutto, che non bisogna cedere alla paura, non bisogna cedere alle parole di odio. Mi rendo conto che rischia di sembrare retorico e banale, ma invece mi sembra proprio un punto fondamentale.
Ecco, giustamente lei non lo dice, chiedo bene anch'io per dirlo, però forse è importante sapere che cosa dicevano queste persone. Dicevano cose, urlavano anzi, persone come Ebrei ai forni, sono tornati i nazisti, vi bruceremo tutti, dovete morire tutti, appunto le foto,
le immagini, le svastiche.
Ecco, cioè lei si è chiesta, lei ha giustamente detto lì a Tagliacozzo che l'unica reazione appunto è non avere paura di queste persone, ma vi siete chiesti perché? Cioè perché queste persone che lo fanno sono evidentemente persone diverse, non sono tutte lo stesso gruppo, però con frequenza sempre maggiore avvengono queste cose?
Allora, io devo ammettere che è una cosa che ho scoperto soltanto dopo, e questa è la cosa sorprendente, nel senso che quindi la reazione di sconcerto è stata forte proprio perché io non lo sapevo, perché è un fenomeno di cui si è parlato poco, e se ne è parlato poco per un motivo forse anche serio e importante, cioè quello di dire non diamo pubblicità a questi episodi, è bene non rilanciare questi brutti episodi che avvengono. Nel nostro caso invece la notizia è uscita e io penso invece che sia importante parlarne. È importante parlarne perché la morale che se ne può trarre non può che essere quella di imparare a usare le piattaforme, visto che temo che saremo confinati a casa ancora a lungo, che prima di ricominciare a fare le presentazioni in presenza passerà ancora qualche tempo. Impariamo a usare le piattaforme e impariamo a cacciarli dalle piattaforme.
È giustissimo, adesso vedremo come ci si può attrezzare. Federico Faloppa, a lei, perché insomma anzitutto l'esperienza personale, perché io ho detto poco fa, è successo anche a lei più o meno, se non ricordo male, a metà dicembre, giusto?
Sì, esattamente. Era un incontro sull'informazione, informazione di genere, sulla violenza dell'informazione, ed era un incontro organizzato dalla Federazione Nazionale della Stampa, e quindi un incontro istituzionale con ospiti istituzionali, e però all'inizio dell'incontro c'è stata un'incursione di 4-5 forse più persone che hanno incominciato a aggredire con la voce, con insulti, improperi le persone presenti, anche a tentare di diffondere materiale visivo appunto attraverso la piattaforma. Ci è voluto qualche minuto, insomma, per capire intanto che cosa stava succedendo e chi lo stava attuando questo tipo di aggressione, e poi anche per ripartire con l'incontro, evidentemente scollegando le persone presenti in quel momento e rilanciando l'incontro attraverso un altro link, per permettere invece agli speaker di lavorare, di parlare in un ambiente, diciamo così, appunto depurato da queste aggressioni. E devo dire che io, come anche coordinatore della Rete Nazionale per il contrasto ai discorsi e fenomeni d'odio, insieme alla rete appunto abbiamo lavorato su questo fenomeno, ci stiamo lavorando, perché è un fenomeno recente, se ne parla da marzo, aprile, un po' di più, sì. Soprattutto nei paesi anglosassoni, si è incominciato nelle università con le lezioni appunto aperte sulle piattaforme, proprio a causa del Covid, appunto si facevano le lezioni online, e si sono incominciati a registrare casi di insulti, aggressioni sempre più frequenti. In Italia abbiamo incominciato a raccogliere, diciamo così, questo tipo di evidenze, di testimonianze dall'estate, dalla fine dell'estate, quando associazioni, società civile, persone che stavano facendo, tenendo incontri su temi sensibili, anche molto sensibili, appunto temi politici, sociali, sono state sempre più aggredite da gruppi che sembravano non organizzati, spontanei. In realtà poi si scopre che invece ci sono delle tecniche, delle strategie, e devo dire che, essendoci dentro, noi, avendo vissuto in prima persona questo tipo di fenomeno, riconosco che è un fenomeno intanto molto difficile immediatamente da individuare e da cui proteggersi, ci vuole qualche minuto per capire che cosa sta succedendo, e anche molto violento. Abbiamo raccolto come rete una testimonianza di associazioni di persone anche anziane che magari non sapevano esattamente che cosa fare inizialmente e che sono state davvero sconvolte da questo tipo di aggressione, perché non erano preparate a questo nuovo livello di discorso d'odio e di aggressione d'odio nei confronti dei partecipanti.
Ora, Federico Faloppa, visto che appunto lo state studiando, perché la prima domanda che ci si pone evidentemente è chi sono. Ho letto appunto, cercando anch'io notizie sullo Zoom bombing o Zoom raid, come lo si voglia chiamare, che qualcuno lo ritiene, vabbè, dico, ma una goliardata, come gli scherzi telefonici degli adolescenti di molti anni fa. Ma non sembra affatto essere una goliardata questa, perché lei stesso parla di organizzazione, cioè si arriva con modalità molto precise e si arriva soprattutto in determinati luoghi a colpire determinate piccole grandi comunità.
Questa è la sensazione, e certamente le persone che attaccano e colpiscono lo fanno in gruppi già organizzati di alcune persone, proprio perché se una di esse viene silenziata, le altre hanno la possibilità di continuare nell'aggressione, e certamente vengono prese di mira associazioni o soggetti sensibili o soggetti istituzionali che si occupano di temi sensibili, questo l'abbiamo notato, e soprattutto poi crediamo che per i contenuti che vengono diffusi durante queste aggressioni si tratti certamente di gruppi che si riferiscono a movimenti di destra e di estrema destra. Questa è una sensazione diffusa, proprio perché c'è appunto ci sono contenuti nazisti, fascisti, di appunto sull'olocausto, di negazionismo, e quindi probabilmente sono gruppi che si rifanno a un certo tipo di movimenti culturali. Questa è la sensazione che in qualche modo stiamo cercando di suffragare anche con la raccolta di testimonianze che stanno arrivando alla rete nazionale.
Lea Tagliacozzo, torniamo alla sua esperienza, ma non appunto proprio perché è importante parlarne, proprio perché è un'esperienza, lo confermava anche Federico Faloppa, comunque molto violenta, cioè non c'è niente di giocoso, ammesso che si possa usare questa parola per le cose atroci che vi sono state dette nell'incontro di ieri. Certamente, che domanda si fa lei? Perché che ci fosse un antisemitismo ancora molto diffuso credo che sia incontestabile, ahimè, anche se siamo nel 2021 e quindi non si vorrebbe più usare questa parola, si è costretti evidentemente a usarla ancora. Ma lei che idea si è fatta? Perché avviene tutto questo?
Io penso che sia perché questi temi sono temi importanti. cioè l'attacco è a temi che sono fondamentali, non sono temi marginali della discussione della convivenza civile, della convivenza democratica, sono proprio i valori importanti, quelli che ci tengono uniti, e non è un caso che siano proprio questi ad essere messi in qualche modo sotto attacco, ed è per questo che è importante reagire, è importante parlarne, perché appunto l'impressione, mi sembra di capire che lo stato degli studi, lo diceva prima Federico Faloppa, è ancora agli inizi, però l'impressione è che non siano goliardate, non sia come andare a suonare citofoni come si faceva una volta, c'è qualcosa di diverso. Tra l'altro c'è un elemento specifico, che è un elemento di intrusività, perché si sta nelle proprie case, sedute alla propria scrivania o sul proprio divano con il proprio computer, e quindi in un ambiente che si percepisce protetto, e quindi c'è questo, secondo me è un aspetto estremamente violento e sgradevole. Lei faceva prima riferimento al posto di mia figlia dice: si è tornata in questa casa un'altra volta, perché nella casa dove noi viviamo è stata una casa che è stata effettivamente teatro della deportazione, cioè, quindi lei scrive: si è tornata in questa casa un'altra volta, però questa volta li abbiamo cacciati via, non hanno preso nessuno, non è più il 38, non è più il 43, e credo che questo sia la cosa, appunto, tendo a ripetermi, però penso davvero che proprio perché sono i temi fondamentali della convivenza civile e democratica, dell'incontro tra generazioni, del passaggio dei saperi, e è proprio per questo che non bisogna farsi intimidire.
Senta, Lia Tagliacozzo, era stata organizzata questa presentazione, vorrei ricordarlo, dall'Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e dal Centro di Studi Ebraici di Torino. Verrebbe anche da chiedersi, questo poi lo chiediamo anche a Federico Faloppa, come ci si difende. È vero, si possono cacciare via evidentemente, però dopo che l'aggressione è avvenuta, e in realtà questo va a dimostrare anche che c'è una fragilità dei sistemi delle riunioni online. E viene anche da fare un'altra considerazione. Sarebbe potuta avvenire una cosa del genere con un incontro in presenza? Lei se l'è chiesto questo?
Sì, me lo sono chiesto. Ma in altri periodi succedeva. Voglio dire, succedeva che si arrivava allo scontro fisico. Sembrano molti, molti, molti anni fa, però accadeva. E quindi a me personalmente non è mai successo di trovarmi in una situazione di questo genere, però l'antisemitismo spicciolo mi è capitato di incontrarlo nella mia vita, da quando ero bambina a quando ero adulta, a quando ero madre, a forme sottili di diffusione, a volte addirittura inconsapevole, però esiste, è diffuso, insomma, non è finito per l'appunto con il 45, e non so perché c'è questo elemento da una parte di intrusività e dall'altra anche però di vigliaccheria, no? Perché tu stai a casa tua, ma il tuo assalitore non si mostra, non mostra il suo viso, è un piccolo leone da tastiera. Poi chissà nella vita
sì,
reale.
Sì, che può fare più, che può fare e fa molto
può
male. Allora, Federico,
può fare molto danni.
Può fare danni. Anche perché uno dei nostri ascoltatori ci chiede: gli antisemiti hanno comportamenti simili, perché non vengono mai date informazioni puntuali sull'identità di queste persone? Mi verrebbe da rispondere lì a Tagliacozzo, perché non ne abbiamo, non sempre, cioè sono persone che appunto non sono identificabili nel momento in cui compiono questi gesti. Certo, forse la polizia postale può risalire l'identità. Almeno.
Speriamo che sia così.
Però non sempre ci si riesce. Federico Faloppa, aggiungo un'altra testimonianza a quelle che lei già sta raccogliendo, è quella di Antonio da Vigevano, che al 335-5634-296 scrive: Zoom bombing, fino a ieri sera non ne sapevo nulla, ne ho scoperto il significato all'open day di una scuola elementare. Linguaggio duro e violento, accompagnato dal prorompere di immagini pornografiche, il tutto davanti ad adulti attoniti e bambini inermi, e per questo ancora più raccapricciante e indicibile. Questa è la testimonianza che arriva qui a Fahrenheit. Mi piacerebbe con lei parlare anche di un aspetto che forse non è trascurabile. Qualcuno è portato a pensare, si ricollega a quello che chiedevo prima lì a Tagliacozzo, che quello che avviene in ambito virtuale in fondo non faccia così male come quello che avviene in ambito reale, ma credo che non sia così. Lei che ne dice?
Io penso che non sia così. La testimonianza dell'ascoltatore Antonio in qualche modo ce lo conferma, cioè queste aggressioni intanto avvengono in modo indiscriminato, si colpiscono bambini, adulti, chiunque sia in quella sala virtuale viene colpito con contenuti molto aggressivi, violenti, negazionisti, insultanti, e certamente questa cosa è scioccante sia perché arriva in un contesto che pensiamo sia protetto, quello delle appunto piattaforme online che ci permettono di mantenere appunto un'attività anche di confronto, di dialogo su temi fondamentali di democrazia, come diceva Lia Tagliacozzo, sia anche perché viene portato avanti questo attacco da persone che non individuiamo. E questa è una difficoltà oggettiva, cioè è vero che la polizia postale di fronte a una denuncia può tentare di intervenire, ma se non ha degli elementi su cui intervenire sarà molto difficile farlo. Cioè io consigliamo come rete nazionale per il contrasto ai discorsi e fenomeni d'odio, per esempio, di registrare questi eventi, proprio perché se viene esposto poi del materiale visivo, appunto delle immagini insultanti, negazioniste che inneggiano all'olocausto, allora questi elementi possono essere utili alla polizia postale, come possono essere utili anche i nomi fittizi che vengono utilizzati dalle persone che aggrediscono. Si può tentare di rintracciare anche per vedere se hanno già aggredito altre volte, se hanno già effettuato attacchi di bombing in altre occasioni, proprio anche per capire se si tratta di strategie coordinate oppure invece di piccoli gruppi sparsi che si muovono indipendentemente. Questo credo che sia una cosa fondamentale da capire, anche per tentare, come diceva Lia Tagliacozzo, di tutelarci, ma tutelarci come società, non soltanto le persone che in qualche modo intervengono in questi eventi, che vi partecipano e che certamente subiscono lo shock. Ripeto, io ho ascoltato, abbiamo raccolto testimonianze da ACI, dalla Federazione Nazionale appunto della Stampa, dall'AMPI, da soggetti anche molto eterogenei che però guarda caso vengono attaccati quando meno se lo aspettano, e gli attacchi avvengono anche su persone che non sentano una grande dimestichezza con la piattaforma digitale, quindi ci mettono un po' di minuti per tentare di liberarsi appunto da questa aggressione. Allora è evidente che c'è una volontà, c'è una strategia, una volontà di far male non soltanto silenziando il dibattito civile su questi temi importanti, ma aggredendo veramente fisicamente, vocalmente, con la voce, con gli insulti, le persone che partecipano a questi eventi. E la portata anche psicologica può essere molto molto ampia, però ecco, dobbiamo cercare a maggior ragione di tutelarci, di fare la rete, di raccogliere quante più testimonianze possibili per tentare di individuare le dinamiche di questo fenomeno e cercare appunto di metterci al riparo, cioè all'inizio organizzando degli eventi che riusciamo a gestire e controllare quanto più possibile, per esempio facendo intervenire gli speaker sulle piattaforme, ma il pubblico invece attraverso delle dirette Facebook o Instagram, per esempio, e quindi facendo entrare in queste stanze virtuali soltanto persone di cui conosciamo l'identità. Questo potrebbe essere un punto di partenza, ma certamente dobbiamo raccogliere queste informazioni, queste denunce e questi fatti anche appunto per cercare di evidenziare le dinamiche e per tutelarci come società. La polizia postale può fare qualcosa, ma probabilmente possiamo fare molto di più tutti insieme, e lo diceva benissimo anche lì a Tagliacozzo, se facciamo emergere questi fenomeni, proprio per far vedere che non si tratta di cose sporadiche, che non si tratta di goliardate, ma che se ci sono delle strategie allora è giusto e bisogna veramente rispondere con fermezza. Proprio per qui ne va appunto della dimensione civile del confronto e del confronto democratico.
Senta, ci sono molte domande, alcune tecniche. Qualcuno chiede se questo è un reato, quindi se sono punibili le persone che hanno fatto una cosa di questo tipo, che continuano a fare cose di questo tipo. Altri come Beppe dice, ma a questo punto bisogna controllare di più tutto ciò che è informatico. Altri chiedono ancora come si muovono le grandi piattaforme, Zoom, Meet, cioè StreamYard, quelle dove in genere ci si incontra virtualmente. Cioè, sono state risposte, per esempio, da parte dei gestori delle piattaforme, Federico Faloppa?
Abbiamo segnalato ai gestori della piattaforma questi fenomeni, non ci sono state risposte, diciamo così, organizzate, le piattaforme non possono evidentemente censurare o controllare all'ingresso questo fenomeno, dobbiamo farlo noi quando ci attiviamo per organizzare un evento su queste piattaforme. Questo sì, le piattaforme ci danno la possibilità di gestire, controllare, capire chi partecipa ed eventualmente anche silenziare le persone che in modo molesto intervengono. Questo lo possiamo fare noi che gestiamo questi eventi. Le piattaforme però devono sapere che cosa sta succedendo, quindi la segnalazione alla piattaforma andrebbe fatta, come va fatta la segnalazione alla polizia postale, perché effettivamente ci possiamo essere in presenza di reati, certamente. Quando vengono esposti materiali pedopornografici, quando vengono esposti materiali che inneggiano all'olocausto, siamo in presenza di reato. Bisogna saperlo, perché allora è giusto che anche la legge faccia la sua parte. La difficoltà però eventualmente è quella di individuare i responsabili, come dicevo prima, e anche poi di raccogliere queste testimonianze e denunce in modo tale che veramente costruiamo una mobilitazione ampia su questo fenomeno per contrastarlo e anche per verificare se ci sono delle strutture che controllano questi gruppi che intervengono, che sembrano gruppi sparsi, spontanei, ma secondo noi, questa è la sensazione della Rete Nazionale per il Contrasto ai Discorsi e Fenomeni d'Odio, secondo noi probabilmente invece non sono così sparsi e sono abbastanza organizzati. E la cosa, mi permetto di aggiungere, una cosa che abbiamo notato è che si tratta spesso anche di interventi di persone molto giovani, di ragazze e ragazzi, che evidentemente stiamo parlando di persone che hanno una grande dimestichezza con lo strumento informatico, che sanno come non farsi rintracciare, ma sanno anche evidentemente che, o pensano anche che questo tipo di attacchi appunto possa sia al limite della goliardata e quindi che possano non essere perseguibili questi tipi di reati. In realtà sono perseguibili e dobbiamo evidentemente anche lavorare molto nella formazione, nelle scuole, negli istituti superiori, perché se questi attacchi vengono portati avanti da persone giovani, evidentemente dobbiamo spiegare a queste persone che si tratta di una cosa molto seria, non è un gioco, non è uno scherzo, ha delle ricadute psicologiche su chi lo subisce e si configura anche come reato quando vengono condivisi certi materiali.
Lia Tagliacozzo, le rivolgo una considerazione acuta e amara di uno dei nostri ascoltatori, Giovanni da Marsala, che dice: sono le medesime tecniche fasce naziste degli anni 20 e 30 del secolo scorso. Da un lato ricerca di visibilità, dall'altro affermazione identitaria finalizzata al proselitismo. Vuole commentarlo?
Il rischio c'è, ma io credo invece in una risposta collettiva. Come diceva Falotta prima, credo che ci siano, cioè, una risposta istituzionale da parte della legge, della polizia postale, c'è una risposta da parte delle piattaforme che è importante informare e da cui è importante esigere delle risposte, e poi c'è una risposta di civiltà condivisa. Io penso, nel caso che ha riguardato la presentazione del mio libro, che l'antifascismo sia un valore e che tutti insieme dobbiamo affermarlo con forza nella nostra pratica quotidiana civile, e non bisogna lasciargli spazio, e per questo continuo a dire: continuiamo a fare quello che dobbiamo, continuiamo a spargere semi di civiltà, continuiamo a discutere, e ok, mentre impareremo a usare le piattaforme potrà succederci, arriviamoci preparati, gli diamo questi 2 minuti di gloria e poi li salutiamo e li rimandiamo da dove sono venuti.
Chiudo con